allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: che cosa cercate? Gli risposero: Rabbì, che tradotto significa maestro, dove dimori? Disse loro Gesù: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e l'avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Kefa, che significa Pietro. Parola del Signore. Volevo fare un'osservazione preliminare prima di cominciare l'omelia, senza allungarla troppo, non abbiate paura. La prima lettura l'avete notata voi? In genere sembra un raccontino un po' miracolistico, quando Samuele sente di essere chiamato e va dal suo maestro a dire: mai chiamato? E invece non era lui, e poi dice: era la voce del Signore che lo chiamava. Sembrerebbe un raccontino di maniera, insomma. Invece proviamo a leggerlo nel suo significato metaforico anche. Come dire, quando Dio chiama, non è che sia evidente, non è che appare il suo nome sui display, insomma, ecco, ora sono sicuro che Dio mi ha chiamato. Noi si crede, giustamente, che la parola di Dio è dentro la Bibbia, dentro Gesù, nella vita di Gesù è dentro la Bibbia. Ma Dio ci parla in tanti modi, che tocca a noi saper distinguere. Per esempio, una cosa, un modo di cui non si parla mai, mi ricordo il Concilio Vaticano II lo mise in luce questo aspetto: l'urlo che sale dalla terra di coloro che soffrono è voce di Dio. Non ci si pensa mai a questo. Quindi non è sempre chiaro, a volte siamo noi che non si ha voglia di capire, insomma. Voi pensate oggi, le urla che salgono dalla terra in Ucraina, in Israele, è parola di Dio, quindi noi lo potremmo dire anche di quella, e ci interpella, ci chiama a rispondere. Va bene, ma non voglio parlare di questo, però mi è venuto in mente mentre l'ascoltavo, anche stamattina alla prima messa mi è venuto in mente. Invece abbiamo letto dal Vangelo che Giovanni Battista ha due dei suoi discepoli, di cui uno era Andrea, il fratello di Pietro, mentre Gesù passa vicino a loro, dice: ecco l'agnello di Dio. Un altro evangelista aggiunge anche: ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo. Noi si traduce che toglie il peccato del mondo, cioè, vuol dire anche togliere, il verbo originale, però vuol dire anche prendere su di sé. Togliere uno lo può fare anche con uno sciala, ma prendere su di sé vuol dire un'altra cosa, vuol dire: io ti levo un peso dalle tue spalle e me ne metto sulle mie. Gesù non ha annunciato salvezza cancellando con una cimosa dalla lavagna il peccato dell'uomo, ma assumendolo, diventando lui. C'è un passo di San Paolo che fa venire i brividi a leggerlo, ecco, che dice che Gesù, c'è una parola in greco, è la parola choris, che in genere viene, c'è una variante che dice invece encariti, e quindi viene tradotto che Gesù, per amore di Dio, è morto in croce. Ma se è vera la versione choris, vuol dire senza Dio, lontano da Dio, abbandonato da Dio. Quindi Gesù non è che stando in trono con un gesto assolutorio ha detto: vabbè, tutti perdonati, ecco. Ha preso su di sé la violenza del mondo. Io credo soltanto ciò che assumiamo diventa salvezza, non ciò che con un gesto di potere cancelli dalla faccia della terra. E così abbiamo letto: agnello di Dio che prendi su di te il peccato del mondo. Così i due discepoli, continua il racconto di Giovanni, sentendo queste parole, seguirono Gesù. Gesù si volta e dice: che cercate? E loro: dove abiti, maestro? E Gesù: venite e vedrete. Ecco, è proprio su questo che vorrei impostare l'omelia più brevemente che posso. Venite e vedrete. Anzitutto volevo notare che da quando Gesù è venuto via da casa sua, quindi versi 30 anni almeno secondo il Vangelo di Luca, sembra che non abbia avuto più una casa propria. Si sa pochissimo dei primi 30 anni della vita di Gesù, la racconta soltanto Luca e Matteo. Luca dice che è nato, poi silenzio fino a 12 anni. A 12 anni dice si perse nel tempio, i genitori lo ricercavano, poi di nuovo silenzio fino a 30 anni. Il che fa pensare che Gesù da 0 a 30 anni abbia avuto una vita normale, che non valeva nemmeno la pena di raccontare, almeno secondo gli evangelisti. Quindi che avrà fatto? Sarà andato a scuola da bambino, sarà cresciuto, sarà andato con gli amici a giocare, si sarà innamorato, io spero, ecco. Sembra non si sia sposato, secondo i Vangeli non risulta che si sia sposato, ma da adolescente avrà fatto come tutti, ecco. Poi ha lavorato nella bottega di Giuseppe e poi finalmente si ricomincia a parlare di lui quando ha 30 anni. Quando ha 30 anni sembra che sembra, perché non dice nulla, però Giuseppe non c'è più, quindi probabilmente è già morto quando Gesù ha 30 anni. E lui comincia, si direbbe con una parola in uso a quel tempo, a fare il profeta itinerante. Una parola difficile per voi ragazzi, ma vuol dire in viaggio, vuol dire non c'aveva una casa propria. Allora si usava a far così. Per la strada un maestro, un rabbi, raggruppava della gente intorno a sé e parlava. Ecco, Gesù per 2 anni e mezzo ha fatto così. Ecco, quindi quel venite e vedrete non è tanto chiaro. Che dice venite e vedrete, così vedete l'indirizzo di casa mia? Io non credo. Credo invece sia più largo il discorso. E dice: dove abiti? Vieni e vedi. In altre parole, il messaggio di Gesù non è un bene da consumarsi privatamente, ognuno per conto suo. Bisogna avere la possibilità di dire: che vuol dire essere discepoli di Gesù? Vieni e vedi. Io sono da far vedere poco, sinceramente, ho gesti eroici da far vedere. Però si afferma che le cose in cui credi devono trasparire all'esterno, devono contagiare chi ti vede, anche se sono cose piccole, semplici, non banali, ma semplici sì. Quindi quel venite e vedrete non è un modo per dar loro l'indirizzo, ma per far vedere come viveva. Viene in mente un'altra risposta di Gesù che ci fa capire meglio che probabilmente Gesù non ha avuto una casa dai 30 anni in poi, gli ultimi 2 o 3 anni della sua vita, perché una volta uno zelante, preso dall'entusiasmo, che lo seguiva da un po' di tempo, gli dice: oh, io verrò con te dovunque tu andrai, sono disposto a venirti dietro. E Gesù butta acqua sul fuoco, gli dice: calma, calma, sappi che io, che le volpi hanno una tana, gli uccelli hanno un nido, ma io non ho nemmeno un sasso per guanciale dove appoggiare la testa. Quindi è presumibile che facesse il profeta itinerante. E lo ripeto, non è che era molto strano a quel tempo, c'erano i cosiddetti profeti itineranti. Ecco, quindi questo brano, questo venite e vedrete, secondo me indica, come dicevo prima, è un modo di raccontare la sua vita e non un modo di dare l'indirizzo di casa. E allora questo modo di fare di Gesù diventa esemplare per i suoi discepoli e anche per tutti noi. Lo ripeto, la speranza in Gesù di Nazaret non è un bene da consumare a nostra consolazione. Ognuno per conto suo, individualmente, io so che se mi comporto bene Dio mi ama e mi salva. È un talento da investire per la gioia di tutti. San Pietro, sapete, nel Nuovo Testamento ci sono delle lettere di San Pietro anche. San Pietro in una di queste lettere dice una cosa molto importante che riguarda, che chiarisce che vuol dire quel venite e vedrete. E dice ai suoi discepoli, alla Chiesa che ha fondato lui: siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi chiede ragione della speranza che è in voi. E questo fatelo con dolcezza e rispetto, con la coscienza pulita. Quindi a chiunque chiede ragione della speranza che è in noi, sia come persone che come comunità, dovremmo essere in grado di dire: vieni e vedi, anche se non abbiamo grandi cose da far vedere. Ma si sottolinea che ciò che credi deve diventare, devi contagiarlo, devi raccontarlo agli altri, non andando a suonare, con tutto il rispetto per i testimoni di Geova, insomma, a me l'idea di andare a suonare campanelli per parlare di Gesù a me non mi piace molto, ecco. Però questo non vuol dire che debba essere un fatto privato tuo, che devi in qualche modo contagiarlo. Il discepolo di Gesù quindi è un testimone, non un propagandista. C'è differenza tra essere testimone e propagandista. Scopo del propagandista è piazzare il prodotto, basta. Poi come lo viva lui non ci interessa. Se io vendo dentifrici, vendo i Clorodont, io basta piazzi il prodotto. Se poi io me li lavo con un altro dentifricio perché ritengo che sia pessimo quello che io vendo, quello non interessa. Se un furbo non ci so fare, piazzo il prodotto. Ma il cristiano non è un propagandista del Vangelo. Purtroppo nella storia si è fatto spesso questo. Il cristiano è un testimone, è diverso. Il testimone ci gioca la vita sulle cose in cui crede. Deve essere lui per primo coerente a quella speranza che intende comunicare agli altri. Quindi il propagandista è il primo rischio che il cristiano corre quando vuol mettere in pratica quel venite e vedrete che dice Gesù. Poi ci sono altri rischi, il rischio clericale. Papa ne parla spesso di questo. Io anni fa ci stavo a difficoltà a parlare male del clericalismo. Io credo che un uomo di fede, il clericalismo sia il tradimento più grande. Ora, clericalismo è una parola il cui significato è complesso, ma come si intende comunemente? Per clericalismo si intende la religione che patteggia con i poteri esistenti, lo Stato, poteri economici, per avere favori ricambiandoli. Io taccio sulle porcherie che fai te, Stato, ma te pagami le chiese quando le fai. Questo l'abbiamo fatto per secoli, questo. Il clericalismo è, io credo, il tarlo più pericoloso che possa esistere nella Chiesa. Quindi non propagandisti, non clericali, questi sono due grandi pericoli che i cristiani corrono, ma testimoni, cioè persone a livello personale e comunitario, persone che pagano loro per primi le cose in cui credono, senza chiedere corsie preferenziali allo Stato o ad altri poteri. Le prime due sono la morte del Vangelo. La testimonianza è la vocazione di ogni credente. Pietro direbbe, San Pietro direbbe, rendere ragione della speranza che abbiamo. Ci sono alcuni oggi, per esempio, che sostengono che oggi si vive ormai la societas cristiana è finita. Ci sono famiglie in cui c'è un cattolico, un buddista, un ateo, magari un musulmano anche. Oggi è difficile che ci siano gruppi compatti da questo punto di vista. Allora ci sono alcuni che oggi, in nome della laicità, che io credo sia un gran valore, io ci tengo a essere sinceramente laico, poi vediamo che vuol dire, ma ci sono alcuni che vorrebbero confinare l'impegno religioso nella sfera privata, cioè cristiani in sagrestia e in chiesa, cittadini nella strada. Te, credi in che tu vuoi, a me non mi importa in quello che tu credi, l'importante è che tu lo fa, tu lo viva privatamente. Come diceva del resto il liberalismo dell'Ottocento, Cavour, era questo il principio, cristiani in chiesa, cittadini nella strada. Era la posizione dei liberali di allora, ma oggi sta tornando fuori con più forza. Io non sono d'accordo su questo. Certamente lo Stato deve essere laico, se no è clericale, come si diceva prima. Lo Stato deve essere laico, ma queste posizioni di un laicismo esasperato sono alimentate proprio dal clericalismo, ne sono la risposta, proprio perché da una parte si insiste, si sottolinea la struttura clericale, per reazione dicono no, no, cristiani sì, ma in casa tua, ecco. Fuori, seguite anche voi, tutte le polemiche sul crocifisso nelle scuole, nasce da come uno si pone di fronte a questo problema. Ma uno Stato laico, io sono convinto che lo Stato deve essere laico, dovrà garantire alle diverse componenti della società di esprimersi liberamente, non reprimerle. Ma non la Chiesa Cattolica e basta, tutti gli altri gruppi. Garantendo libertà di riunione e di espressione a tutti i cittadini nel rispetto delle leggi esistenti. Questo è il compito dello Stato laico. Se poi alcuni, non è finito ancora però, se poi alcuni cristiani o altre persone appartenenti ad altri gruppi sentiranno in coscienza di andare oltre la legalità di fronte a questi problemi drammatici, si assumeranno in pieno la responsabilità e le conseguenze delle loro azioni, senza pretendere corsie preferenziali. Io ho guardato con stima, qui c'è Giacomo che era della parrocchia di Vingone, anche se lo ricorderà, quando tu eri giovane, te, io ho ospitato in casa anche, a quei tempi era raro, degli obiettori di coscienza che mi misero in galera a Gaeta perché rifiutavano di fare il militare. Dicevano in coscienza, io non mi sento di andare a imparare a ammazzare. E allora tu vai in galera, vai in galera, e in questo dimostro che io considero lo Stato, io rispetto le leggi dello Stato, anzi faccio tutto questo perché voglio che migliorino le leggi dello Stato. Quindi se uno va oltre la legalità, e c'è bisogno di andare talvolta oltre, si vede anche ora nelle guerre in atto che ci sono, alcuni che dicono io non vo a buttare le bombe su bambini, e alcuni hanno condannati a morte anche, preferiscono essere, sono casi estremi, essere condannati a morte piuttosto che commettere qualcosa contro coscienza. Ma lo Stato laico è questo. Lo Stato laico garantisce libertà di espressione e diritto di parola a tutte le componenti, purché siano dentro la legge esistente. Se vanno fuori, loro si assumeranno la responsabilità di obiettori di coscienza. Don Milani ce la fate capire queste cose, abbiamo avuto modo di riflettere su questi aspetti della vita. Ecco. Questa è laicità, non pastrocchi clericali con lo Stato, concordati e cose simili. Per esempio, mi viene in mente, mentre preparavo l'omelia, mi viene in mente un esempio che potrebbe succedere, in parte già succede, ma che potrebbe svilupparsi ancora. Per esempio c'è il problema del giorno festivo, che scomparirà sempre di più, ha già cominciato a scomparire. Negozi aperti di notte, oggi è l'economia, che la bussola che guida la vita di una comunità. Io sono tanto d'accordo su questo. che la vita di una comunità venga scandita sulle esigenze commerciali ed economiche. Oggi il nuovo tempio sono i supermercati, addirittura mi dicono, io vivo poco, insomma, mi dicono che c'è lo spazio per giocare bambini la domenica aperti. Quindi se scatterà sempre di più questo modo di fare, questa prassi, si sente già circolare la voce che i negozi sempre di più saranno aperti di notte, la domenica. Certamente ci sono alcuni settori della vita sociale che è inevitabile che si lavori anche di festa. Pensa agli infermieri degli ospedali, pensa a chi guida l'autobus o i mezzi pubblici. Ma se questo discorso si allarga ancora di più, veramente diventa pericoloso. Perché davvero allora tutta la nostra vita sarà scandita e guidata dalla logica commerciale. Non crediate che io lo dica soltanto perché la domenica bisogna andare alla messa e i vostri figlioli al catechismo. Lo dico perché sono convinto che un giorno in cui tutti o la maggior parte delle persone cessano di lavorare, ciascuno con le sue motivazioni, chi è credente andrà a pregare nella propria chiesa, gli altri staranno di più con i figlioli, a giocare con i figlioli, gli altri saranno una persona che amano, ci sarà più tempo per fare l'amore per chi si ama. Quindi un giorno in cui uno smette la sua attività per dedicarla alla danza, chiamiamola con una parola sola, alla inutilità della danza, ci vuole, io credo sia importante. E io questo non lo direi in nome della Bibbia, perché c'è scritto nella Bibbia. San Pietro, Dio li mette San Pietro, rendete ragione della speranza che è in voi. Io dico, voglio questo perché lo dice Gesù e c'è scritto nella Bibbia. Voglio questo perché lo traduco in valori laici. E no, io non sono nemmeno d'accordo, se ne parla oggi di questo. Allora lo Stato rispettoso di questo dovrà lasciare la domenica libera per i cristiani, il sabato per gli ebrei e il venerdì per i musulmani. Io voglio far festa anche con i musulmani e con gli ebrei. Non voglio essere diviso a settori, ghettizzato. Questo mi sembra importante. Quindi se domani nella società civile affronteremo questo problema, io non difenderò la causa del giorno settimanale di riposo uguale per tutti dicendo che c'è scritto nella Bibbia, ma con un linguaggio e con motivazioni comprensibili per tutti, anche per gli atei. Sulle motivazioni di fede se ne può parlare all'interno della comunità, semmai. Questa è la laicità, insomma, quell'affermazione di Gesù, venite e vedete e vedrete, a questo, così voglio concludere, che ognuno di noi deve tradurre nella sua vita pubblica e privata le cose in cui crede, ma non con sistema clericale, non come se fosse propaganda, ma testimoniando laicamente le cose in cui crede. Questo mi sembra importante. Se accetto scambi di favori tra vertici dello Stato e Chiesa istituzionale, questo è clericalismo. Se confido nella forza della testimonianza, questa è laicità. Dai, un libro. Prendete il libro delle preghiere a pagina